Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba.
15 agosto. Il Veloce, che nel 1848 era un legno da guerra della rivoluzione siciliana, preso poi da Borboni, fu ricondotto alla rivoluzione da un Anguissola e ribattezzato col nome di Tucori. A Milazzo lavorò da buono, e l'altra notte il Piola, ufficiale della Marina Sarda, lo condusse a un'impresa che, se riusciva, si voleva spingersi a Castellammare, impadronirsi del monarca, vascello borbonico da 80 cannoni, e a rimorchio menarlo qui, per piantarlo al faro come una fortezza. Il Tucori arrivò a Castellammare senza incontri. Era mezzanotte. Il monarca giganteggiava nero sulle acque. Pareva cosa fatta. Alcuni dei nostri bersaglieri del battaglione Bonnesi calarono nelle lance per tagliare le gomeni del monarca. Altri davano già la scalata. Ma ecco l'allarme, le trombe, i tamburi, tutta la guarnigione di Castellammare corsa a far fuoco, e cannonate e schioppettate a grandine. Fu forza rinunciare alla presa. Il comandante del Tucori stimò inutile stare a farsi cogliere e si ritirò, ma lento come Aiace a suo agio, lasciando i napoletani a mitragliare le tenebre. Spira un'aria di mistero che pare venga fuori da non so che antro. Non si è più visto il dittatore da parecchi giorni, e chi dice che è via, chi vuole che se ne stia chiuso nella torre del faro? Come il Corrado di Byron, se ci fosse Gulnara. Ho voluto dare una corsa fino a Giardini. Quella costa, quelle cittadette, mi erano rimaste tanto nel cuore. Trovai per via molti amici della brigata Bixio, che tutti hanno ormai qualcosa di lui nel fare, nel dire, sin nella guardatura. Questo generale pare fatto per tempi come questi e per noi, piglia la gente, la rimpasta, la rifà con lui, o fare o rimanere spezzati in mezzo alla via. Uno sguardo, una parola, non basta? Gli scatta via magari una sciabolata, e questa è la sola deformità del suo essere. Se ne lagnano tutti. Ogni poco i suoi volontari vorrebbero abbandonarlo. È violento e insopportabile. Ebbene, sotto chi preferireste servire? Sentiamo? Ma, sotto Bixio. Infatti non ci sono in Italia 30 come lui. Se una palla lo toglie di mezzo, sarebbe come ad avere le nostre forze scemate a un tratto un bel poco. E se il Borbone avesse un ufficiale come Bixio, forse... Ma no, non voglio scrivere questo pensiero. Dicono che Bosco vale lui. Eresia. Bixio in pochi giorni ha lasciato mezzo il suo cuore a Brani, su per i villaggi dell'Etna scoppiati a tumulti scellerati. Fu visto qua e là, apparizione terribile. A Bronte, divisione di beni, incendi, vendette, orge da oscurare il sole, per giunta viva a Garibaldi. Bixio piglia con sé un battaglione, due. A cavallo, in carrozza, su carri, arriva chi arriverà lassù, ma via. Camminando era un incontro continuo di gente scampata alle stragi. Supplicavano, tendevano le mani a lui, agli ufficiali, qualcuno gridando, «Oh, non andate! Ammazzeranno anche voi!» Ma Bixio, avanti per due giorni, coprendo la via dei suoi che non ne potevano più, arriva con pochi. Bastano la vista di cose da cavarsi gli occhi per l'orrore. Case incendiate coi padroni dentro. Gente sgozzata per le vie. Nei seminari giovanetti trucidati a piede del vecchio rettore. Caricateli alla baionetta. Quei feroci sono presi, legati, tanti che bisogna faticare per ridursi a scegliere i più tristi, un centinaio. Poi un proclama di Bixio lanciato come lingua di fuoco. Bronte colpevole di lesa umanità e dichiarato in stato d'assedio. Consegna delle armi o morte. Disciolti municipio, guardia nazionale, tutto. Imposta una tassa di guerra per ogni ora sin che l'ordine sia ristabilito. E i rei sono giudicati da un consiglio di guerra. Sei vanno a morte, fucilati nel dorso con l'avvocato Lombardi, un vecchio di 60 anni, capo della tregenda infame. Fra gli esecutori della sentenza vi erano dei giovani dolci e gentili, medici, artisti in camicia rossa. Che dolore! Bixio assisteva con gli occhi pieni di lacrime. Dopo Bronte, fronte Randazzo, Castiglione, Regalbuto, Centorbi ed altri villaggi lo videro, sentirono la stretta della sua mano possente, gli gridarono dietro «Belva!». Ma niuno osò più muoversi. Sia pur lontano quanto ci porterà la guerra, il terrore di rivederlo nella sua collera che quando si desta prorompe da lui come un uragano basterà a tenere quieta la gente dell'Etna, se no... Ecco quello che ha scritto. Con noi poche parole. O voi restate tranquilli, o noi, in nome della giustizia della patria nostra, vi struggiamo come nemici dell'umanità. Vive chi ricorda ad una sommossa avvenuta per quei paesi lassù, sono 40 anni. Un generale Costa andò con 3.000 soldati e 4 cannoni, ma dové dare di volta senza avere fatto nulla. E sul finire del secolo passato il titolo di Duca di Bronte fu dato a Nelson. Bixio, che titolo gli daremo? Non questo che fu di chi strozzò Caracciolo. Venti agosto, mattino. Cannonate laggiù in mare verso il capo dell'armi. Che poesia di nomi, ma che sgomento pensare che ogni colpo spegne la vita a tanti, tra i quali può essere qualche amico che non vedremo mai più. Gente che viene da Catania dice che nella notte arrivarono a Giardini 2 vapori, che tutti quei di Bixio vi montarono, ma non sanno altro. Bixio in Calabria! Bixio col dittatore! Dunque è ricomparso improvviso un'altra volta sulla spiaggia nemica, quest'uomo che un po' pare appena vivo, un po' si trasforma arcangelo che spiega le ali e rota la spada come un raggio di sole. Marsala e Melito, 2 nomi, 2 sbarchi, Garibaldi e Bixio 2 volte nello stesso cielo di gloria. E noi qui, che si vorrebbe tutti gettarsi in mare, nuotando arrivar di là. Non ho mai sentito come ora l'avidità fusa da Virgilio nelle ombre del 6° canto. Stavan pregando, e le mani tendean pel gran desio dell'altra sponda. E poiché tanto romanticismo portato da Garibaldi nell'arte della guerra non fa dimenticare la gentilezza classica di Virgilio, io, immaginando la corte di Napoli quale deve essere all'annunzio del dittatore in Calabria, al rumor d'armi crescente, odo ancora la nota malinconica dell'Eneide, che mescola di lutti diversi la reggia. Oh, quella regina, che pianti! Si capisce come il generale Bosco, bello e prode, preso da tanto dolore, si sia tutto votato ad essa dopo Milazzo. Ma Garibaldi, indovino, l'ha vincolato a non tornare in campo prima di 6 mesi. E Francesco II, perché non monta a cavallo e non viene a piantarsi ai passi di Monteleone? Eccolo! Perire là, o ricacciandoci, affogarci tutti in questo mare che di notte o di giorno vogliam passare. Agosto. A segno di stella. Il campo era così. Giù nelle bassure, sulla riva del mare, la brigata del general Briganti. Su in alto, come spettatori sulle gradinate di un teatro antico, i nostri. Ma se i napoletani non si arrenderanno, tutta quella nostra gente rovinerà loro addosso e li affogherà nel mare. Si aspetta. È notte. Garibaldi li vuole prima dell'alba. E agli avamposti. Tenente, avete orologio? Generale, no. Non fa nulla. Coricatevi qui, così. Guardate quella stella, quella più lucente, là. E guardate anche quell'albero. Quando la punta di esso vi nasconderà la stella, saranno le 2. Allora su e allarmi. Così, con la semplicità di un repastore, con l'eleganza di un eroe senofonteo, meglio ancora, così come egli stesso nelle foreste vergini riograndesi dei suoi giovani anni. Garibaldi diede l'ora a segno di stella. Ma d'assalto non ce ne fu bisogno. Dicono che il general Brigante si vide col dittatore e che patteggiò la sospensione delle armi. Me l'hanno descritto. Che spettacolo, tutta quella brigata ridotta a nulla, quei soldati mandati sciolti. Non li vidi, ne godo. Devono essere cose da rompere il cuore. d'agosto. Altre nuove. Pare il marzo, quando i ghiacci si rompono e vanno via grandi pezzi portati dalla corrente. Il generale Melendez, con un'altra brigata, circondato dai nostri, la sciolse e se ne andò. I comandanti borbonici si lavano le mani di tutto, l'uno sull'altro. Da grado a grado non c'è più disciplina, tutto si squaglia. Gli è che la reggia è piena di imbelli, e la rivoluzione avvolse l'esercito come di un'aria che non si può respirare. Ma si dice che ier l'altro il general Briganti se ne andava solo soletto a cavallo verso chissà dove per far chissà che cosa, che arrivato a Mileto si imbatté nel 15° reggimento napoletano accampato tra gli urli al traditore. Allora egli smontò e a piedi si avanzò in mezzo ai soldati. La sua maestà di vecchio e la calma del volto potevano vincere, ma un tamburo maggiore gli si avventò con una puntata del suo bastone e lo passò fuori a morte. Altri dicono che fu ucciso con una schioppettata a bruciapelo. Quando traverseremo quella campagna tragica, mi parrà che l'aria tremi ancora del truce fatto. Tutte tragiche queste rupi della Calabria. Là presso devono essere stati uccisi i Romeo. Non lontano di là deve essere il passo dell'Angitola, dove nel 48 caddero i calabresi e la gente del Musolino. Passo passo c'è tutta la storia dei francesi di re Giuseppe e di re Gioacchino. E non sorge re Gioacchino stesso, tragica ombra su quel pizzo laggiù? Ma di quel povero general Briganti non me ne posso dar pace. Ho inteso dire che in Palermo, quel giorno che Garibaldi c'entrò da Porta Termini, egli comandava nel forte di Castellammare, che non sapeva risolversi a dar l'ordine di bombardare la città. Sussurrano pure che allora tra gli ufficiali ci avesse un figlio, ma di tutt'altro cuore. Che misteri sotto le tuniche dei soldati quando sul trono vi è Nerone o Augustolo e di mezzo fra trono e soldati c'è la patria che geme. Marcia trionfale verso Napoli. 31 d'agosto. Il cielo, il golfo, l'isola, il Vesuvio che esulta nell'azzurro ardente e tutta la campagna che si ammanta di colori fini, sempre più fini, via via, sin laggiù dove sfuma nell'aria. Nulla, sa nulla di quel che avviene, ma l'immensa città che sgomenta a vederla bolle di passione che si indovina, quella è la reggia. Dunque da quei balconi, mostrando loro i galeotti nel bagno, Ferdinando II diceva ai figli suoi che quelle catene erano l'alfabeto dei giovani principi? Lontano, lungo una via a mare, si vede una colonna di soldati che vanno. Chissà cosa sarà di loro tra pochi giorni. Guardo il mare qui attorno. Forse il Carmel galleggia nel punto dove improvviso venne su dall'acqua il cadavere del Caracciolo, son 60 anni. Tra questi vecchi barcaroli che vengono intorno al Carmel, vi potrebbe essere chi lo vide. Eppure a noi il fatto dà un senso di antichità a buia. Le barche della polizia ci rondeggiano intorno, ma dei signori napoletani sono venuti a bordo lo stesso e si sono lasciati vedere a parlare con noi. Garibaldi! E il loro spasimato desiderio, la loro agonia. Quando verrà? Un signore nostro compagno di viaggio che fece un giro per la città, torna e dice che vi si parla di una gran cosa avvenuta in Calabria. A Soveria Mannelli, Garibaldi avrebbe fatto deporre le armi ai 15.000 soldati del general Ghio. Ma allora che farà il re di Napoli? Si stenta a non lasciarsi prendere da un certo sentimento di compassione. Salpando da Civitavecchia, 1° settembre 1860. Il capitano Lavarello, vecchio lupo di mare, livornese, ci chiamò in disparte e ci disse una bella cosa. Eccola, quella goletta da guerra pontificia è l'Immacolata. Chi ci sta a un bel colpo da corsari? Tutti? Allora si aspetta un altro poco. Si dice a tutti questi garibaldini di badare a noi, si salta sul comandante del Carmelo e sui suoi, si mettono giù sotto coperta senza toccar loro un capello, ma chi si muove, guai. Un po' di voi si calano dal vapore con una gomena, balzano sulla goletta del Papa, spazzano nella stiva quei pochi mozzi che vi sono sopra, poi si legano a noi, io prendo il comando del Carmel e a tutto vapore vi morchio via l'Immacolata. Quando ne avranno accese le macchine vi monto su io. Lasciamo che il Carmel se ne vada al suo destino e noi navighiamo verso la Calabria a far della goletta un presente a Garibaldi. Pareva cosa fatta, e si pregustava già non so che gioia, come a leggere Byron. Chissà che strida le signore, chissà il capitano francese che abbiamo con noi e il soldato francese che era là in sentinella sulla punta del molo, e poi chissà che fuga giù pel mare, che pericoli e che misteri. Ma a un tratto il Carmel si mise a salpar l'ancora e addio. Mentre ci allontaniamo guardo laggiù i monti del Lazio. Da quest'acque Garibaldi giovinetto pensò la prima volta a Roma. Napoli, 14 settembre 1860. 10 o 12 giorni sono, quando vidi Napoli dal porto. Mi sarei lanciato giù dal Carmel per arrivarvi a nuoto. Ora che ci sono, non mi par più. Forse è stordimento, grande, immensa, varia da perdervisi e fastosa fin nello sfoggio della miseria. Non vidi mai sudiciume portato in mostra così. Ho dato una corsa per i quartieri poveri. C'è qualcosa che dà al cervello, come attraversare un padule. La gente vi brulica, bisogna farsi piccini per passare, e si viene via assordati. Ma su tutte quelle facce si vede l'effusione di un'anima che si è destata e aspetta. Chissà cosa vogliono, cosa sperano. Chissà. E se una notte si scatenassero a furia, urlando viva chissà che santo, che sarebbe di noi? Che cosa di Garibaldi? Eppure egli se ne sta sicuro nel palazzo d'Angri. Dubitosi siamo noi, piccini e di poca fede. Egli ne ha da muovere le montagne e si sente dentro l'anima di tutto il popolo. Forse che non fece tutto quello che volle. E cosa avremmo potuto noi, poche migliaia, se alla testa non avessimo avuto lui? E messi tutti in un solo, con tutte le loro virtù. Avrebbero potuto quel che egli poté tutti i generali d'Italia. Bisognava il suo cuore. E forse quella sua testa, quella sua faccia che fa pensare a Mosè, a un Gesù guerriero, a Carlo Magno. E chi lo vede è vinto. 14 settembre, nei granili di Napoli. Ritrovo la mia brigata. Nulla, nulla, il senso che dà questo sentirsi assorbito nella vita d'un gran corpo di giovinezza, d'amore e valore. Non c'è nulla che lo possa dare. Li ho riveduti tutti, Catanzaro, Tiriolo, Soveria, Rogliano, Cosenza. La brigata Eber camminò per tutto quel tratto della Calabria, tenda il cielo, letto la terra, ma senza tirare una schioppettata. Mi descrive tutto Daniele Piccinini, il più bel capitano della brigata. A Cosenza si trovarono quasi tutti i corpi delle nostre divisioni, a un tempo, come se ci si fossero data la posta. Fu un pensiero di Bixio? Schierate sul terreno, dove 16 anni or sono caddero fucilati i bandiera, le divisioni fecero una commemorazione eroica. Bixio incendiò l'aria così. Soldati della Rivoluzione Italiana. Soldati della Rivoluzione Europea. Noi, che non ci scopriamo se non dinanzi a Dio, ci inchiniamo alla tomba dei bandiera, che sono i nostri santi. E le divisioni ascoltavano mute il discorso breve, vibrato e tempestoso come il mare su cui Bixio visse mezza la vita. Dice Piccinini che se ad ognuno fosse stato detto: «Vorresti essere uno di quei morti?» ognuno avrebbe risposto che sì, perché Bixio li fece passare vivi e trionfanti dinanzi a tutti, sì che la loro morte parve più bella, delle nostre vittorie. E mentre la cerimonia si compiva nel ballo di Crati, il dittatore entrava in Napoli quasi solo, salutato dalle milizie lasciate qui da Francesco II, acclamato da un popolo che deve essere parso quello di Gerusalemme il dì delle palme, cose da darle vertigini, da far allungare la mano per pigliar la corona. Ma Garibaldi passò, sorrise, e alla reggia non diede nemmeno uno sguardo. Settembre 16. Non venisse a saperlo nemmeno l'aria. Garibaldi parte per la Sicilia, chissà che cosa avviene colà. Ma chissà cosa potrebbe accadere qui, se i borbonici di Capua venissero a sapere che egli non c'è. 20 settembre. Ieri grande dimostrazione contro Capua, dicono per dare agio ad altri nostri di prendere Caiazzo, che è una grossa terra di là dal Volturno. Dicono ancora che fu per conoscere una buona volta tutto il nemico, quanto ne è rimasto fedele al re fuggitivo. Ma si sprecò del gran sangue. Troppo ardore negli ufficiali, troppo nei soldati. Si cominciò dall'estrema sinistra, poi fu l'inferno su tutta la linea. Noi d'Eber, sulla via di Sant'Angelo, fummo i meno combattuti, ma abbiamo ben visto cacciatori e fanteria e artiglieria volerci venire addosso se una parte dei nostri con due cannoni non cominciava. Il loro fuoco fu così ben diretto e nutrito che quella colonna, non osando avanzarsi, ripiegò. Allora fu inseguita, i cannoni furono tratti fino in faccia alla fortezza. Là, sfidando 40 pezzi, fecero fuoco finché vi fu un artigliere in piedi. Poi, come si vide che i cacciatori volevano venirseli a pigliare, corsero i bersaglieri della brigata Milano e li trasportarono in salvo. Appunto in quel momento si udì gridare dalla nostra destra: «Egli è qui! Egli viene, il dittatore, il generale!» E apparve dalla parte di Sant'Angelo Garibaldi, bello e raggiante. Noi, sotto i suoi occhi, fummo fatti piegare a sinistra per rintuzzare un nuovo assalto di borbonici usciti freschi da Capua. Piombammo sul fianco di quella colonna, una cosa che mi parve un lampo, e quella sparì. Ma ne caddero dei nostri. Il capitano Marani di Adria giaceva là tra gli altri con un braccio spezzato, bel biondo. Chissà come rimarrà mutilato. Settembre, sera, quartiere di Falciano presso Caserta. Il cannone di Capua si è fatto sentire tutto questo pomeriggio. Ora con l'Ave Maria tace, non v'è più dubbio. I napoletani usciranno e saranno molti. I loro scorridori tentano qua e là i nostri lungo tutta la linea del Volturno. E stamane si provarono a passarlo alla scafa di Triflisco, ma quei di Spangaro li hanno respinti. So che il generale è stato da Bixio, qua oltre, nella gola di Maddaloni. So che si sono detti delle parole solenni e che Bixio sentì Leonida in sé. «Finché sarò vivo, nessuno passerà», lo disse, «e sarà Vangelo». La battaglia del Volturno. 1 ottobre. Caserta, nella piazza del Palazzo Reale. Eccoci qui di riserva, quasi tutta la divisione Tour. La battaglia in furia su di una tratta che a segnarla ci vuole tutto il gesto del braccio largo quanto si può farlo. Noi qui non si muore ancora, ma si provano delle angosce come a essere nel limbo. Veggo delle facce d'un pallore mortale, ne veggo d'allegre, di pensose, di fatue. Chissà com'è la mia. In un canto della piazza v'è un battaglione di Savoia, ora brigata re. I soldati stanno sotto le tende e gli ufficiali si aggirano intorno ad esse, forse temendo che qualcuno ne sgusci via e venga con noi. Ma ci guardano e ci invidiano. Noi da un momento all'altro possiamo essere chiamati. Essi no, no? Ma allora, cosa ci sono venuti a fare? Vedo un capitano, savoiardo vero, certamente ancora di quelli del 48. Volge verso noi i suoi occhi chiari, nei quali pare la visione dei suoi compatriotti passati alla Francia, Forse gli piange il cuore, perché pensa che erano dei migliori, e che alla guerra, quando si griderà Savoia, Savoia non vi sarà più. Ed ecco un altro capitano dell'esercito di Vittorio, ma dell'artiglieria. Giovane quanto me e già capitano, io lo credeva uno dei nostri, di quei vanesi che per pompa si fanno fare la divisa. Ma dietro di lui venivano stretti degli artiglieri, proprio di quei di lassù, qualcuno con la medaglia della Crimea. Vengono da Napoli, vanno in cerca di Garibaldi, vogliono darsi col loro capitano che si chiama Savio, nobile piemontese. «Cosa ci vengono a fare?» ha detto un ufficiale dei nostri. «Poi vorranno aver fatto tutto loro, aver gli onori e tutto». «Ai, amico, diamo loro dei cannoni e poi lasciali andare. Vedrai che Garibaldi non dirà come te. 1° ottobre. Verso sera. Si principia ad avere delle notizie, ma vaghe. Non si ode più il cannone. A Santa Maria, a Sant'Angelo, a San Leucio, su tutta la linea vittoria, dopo 10 ore di battaglia. Qua, a sinistra, tra quelle gole di Castel Morrone, il Maggior Bronzetti, con un mezzo battaglione, tenne la stretta contro i borbonici, 6 volte più numerosi dei suoi. Morì. Morirono. Ma il nemico non poté passare. Ora come si devono sentire uomini quelli che hanno fatto tanto e si mettono a giacere per un po' di riposo. Ma chissà dove sono andate l'anime dei nostri morti. Come si farebbe a credere che esse non siano più, assolutamente più? Vero è che sul campo la morte non par nemmeno morte. Qui è proprio un trapasso.